via.
Allora si riprende? Si riprende col professor Scocca? Voi però dovreste sacrificare un po' di un quarto d'ora.
Chiamiamo.
Allora, prendere posto. Si riprende? Se riuscite a stringere voi.
Speriamo, speriamo. Ci proviamo. Pochi scultori e parole.
Io vi ho rubato poco tempo.
No, no, questo scherzo. Non avrebbe comunque rubato tempo.
Funziona.
Che tocca al direttore, facciamo prego. Sedere così prima che riprendano le relazioni, così poi.
Si riprende. Riprendiamo i lavori con la relazione del professor Scocca, però c'è un annuncio.
Prima. Scusate, un annuncio di carattere organizzativo. Prima che riprendano le due ultime relazioni di questa mattina, vi comunico che al termine dei lavori è prevista una colazione di lavoro che si svolgerà però non qui, ma nella sala dell'hotel Hilton, che è poco distante, a piedi pochi minuti, uscendo dall'edificio sulla destra. Poi ovviamente vi avvieremo tutti assieme e lì ci sarà la colazione per poi riprendere nella seduta pomeridiana con le due relazioni dei processualisti. Buon lavoro. Grazie, professor Scocca.
Devo confessare che quando ho letto nel programma del convegno abuso del diritto nel diritto amministrativo, ho avuto un soprassalto di meraviglia, perché in realtà nel diritto amministrativo ove si leggano le leggi, ove si tenga conto della dottrina, ove si valuti la giurisprudenza, questa formula è completamente assente, o perlomeno per quello che mi riguarda non l'ho mai trovata. Mi sono chiesto allora se per caso non era un difetto della dottrina amministrativistica di non aver approfondito questo istituto. Credo però che non sia un difetto della dottrina amministrativistica. Questo perché? Perché io credo che l'abuso del diritto, come istituto allo stato puro ovviamente, perché se noi consideriamo che sia anche un principio che giustifica delle disposizioni concrete, puntuali, scritte, il discorso può essere completamente diverso. Ma se noi riteniamo l'abuso del diritto come un istituto che vale di per sé a prescindere dalle sue applicazioni puntuali, allora credo che questo istituto da noi non sia necessario. Non sia necessario perché noi abbiamo una disciplina del modo di operare dell'amministrazione che è molto puntuale e quindi più la disciplina è puntuale, più è articolata, più è penetrante, meno credo che un istituto di carattere generale come l'abuso del diritto possa rientrarvi, possa avere un proprio spazio. le nostre situazioni soggettive non sono di diritto soggettivo, perlomeno non quelle, diciamo, di comune esperienza. Noi abbiamo il potere, che in realtà è una potestà, abbiamo una disciplina del modo di esercizio del potere e abbiamo una disciplina poi del provvedimento. Ecco, se mettiamo insieme tutte queste discipline, resta veramente poco spazio per l'abuso del diritto o l'abuso ovviamente del potere. La disciplina del potere comporta da noi una indicazione dei fini. Indicazione dei fini che non è, come si pensa, stabilita dalla legge, ma comunque è fissata dall'amministrazione sulla base di criteri di legge, cosiddetto interesse pubblico concreto. Ma quello che è interessante, secondo me ovviamente, è che nella composizione, per così dire, dell'interesse pubblico concreto, nel quale intervengono vari interessi pubblici astratti, rientra anche la valutazione degli interessi privati. E questo credo che sia un elemento che toglie importanza all'applicabilità dell'istituto dell'abuso di potere, perché elimina il problema del pregiudizio nei confronti delle controparti dell'amministrazione. Cioè l'interesse delle controparti dell'amministrazione diventa una componente dell'interesse della stessa amministrazione. E quindi sotto questo profilo direi che è proprio la caratteristica, la natura del potere amministrativo che esclude l'applicabilità dell'istituto. Ma a questo bisogna aggiungere che, forse a differenza di quello che succede nel diritto privato, l'esercizio della nostra situazione giuridica soggettiva di potere è un esercizio che è molto ben disciplinato dalla legge. Nella legge sul procedimento noi abbiamo ciò che l'amministrazione può fare, ciò che l'amministrazione non può fare, ciò che possono fare i privati, ciò che possono fare i privati cointeressati, ciò che possono fare i privati controinteressati. Ora, in una situazione di questo genere, quando c'è una disciplina così articolata, quello che rileva è se la disciplina viene rispettata, la disciplina come norme, come disposizioni specifiche viene rispettata, o viceversa se la disciplina non viene rispettata. Questo soprattutto perché nella disciplina della validità poi del provvedimento, che copre però anche la validità degli atti procedimentali, noi usufruiamo di una categoria qual è quella dell'eccesso di potere, che non è una categoria chiusa, non comporta l'identificazione di vizi specifici, non è violazione di una norma specifica o di norme specifiche, ma è viceversa una categoria aperta fra l'altro, che comporta che nella valutazione della legittimità del provvedimento rientri la considerazione di valori generali. Fino dalla prima sentenza del Consiglio di Stato appena della quarta sezione appena nominata, cioè una sentenza del 1892, quando il giudice amministrativo, allontanandosi direi in modo diametralmente opposto rispetto all'intenzione del legislatore, che aveva inteso l'eccesso di potere come straripamento di potere, invece lo indicò come un vizio molto diverso, attinente alla funzionalità del provvedimento in quel momento impugnato, parlò di violazione non della norma, ma di violazione dello spirito della norma, e introdusse la considerazione dei grandi principi della illogicità e della irrazionalità. Ora, se consideriamo come si è svolto l'eccesso di potere, consideriamo quali sono le figure sintomatiche che volta a volta nel corso degli anni sono state introdotte e sono state poi, viceversa, escluse dalla considerazione del vizio, credo che possiamo facilmente accorgerci che l'eccesso di potere si adatta molto bene alla modifica della sensibilità generale dal punto di vista, direi, giuridico, e che quindi, direi, contiene in sé, ecco, se mi è consentito di dire, anche qualcosa che possa essere individuato singolarmente come abuso del potere, ma è una nozione più vasta, è una nozione cioè che considera la violazione di tutte le clausole generali, perlomeno tutte i principi generali. Le figure sintomatiche hanno consentito di allargare la valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo, sia nel senso di introdurre sempre nuovi principi, principi di proporzionalità, di precauzione e così via, sia viceversa addirittura di far fronte a delle chiusure di carattere processuale, per esempio la difficoltà stabilita dalla legge per il giudice amministrativo di arrivare alla conoscenza diretta del fatto è stata superata attraverso una figura sintomatica dell'eccesso di potere, quale il travisamento dei fatti. L'evoluzione di questa nostra categoria, direi, è arrivata poi fino alla situazione che credo sia attuale, cioè quella di modificarne il modo di operare, nel senso che non è più un vizio di carattere sintomatico, come era per l'innanzi, ma è un vizio viceversa, se posso esprimere così, sintetico, nel senso che è direttamente un vizio di violazione diretta non di norme puntuali, ma viceversa di principi generali. Ora, se noi abbiamo una possibilità di far valere in linea generale i principi generali, credo che possiamo fare a meno di un istituto specifico che faccia valere soltanto il carattere abusivo dell'esercizio della situazione giuridica soggettiva. A questo si può anche aggiungere che il sistema, la disciplina della validità del provvedimento amministrativo, anche qui mi sembra di poter dire in modo differente rispetto alla disciplina della validità del negozio giuridico, non ha un'impronta di carattere strutturale. Non si tratta di verificare se esistono e sono viziati gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, ma un'impronta di carattere funzionale. È vero che recentemente il legislatore ha introdotto in questa disciplina la nullità per mancanza degli elementi essenziali, ma guarda caso questi elementi essenziali non si sa quali siano. Non è che c'è un catalogo degli elementi essenziali come c'è per il negozio privato. Il risultato qual è stato? Che in realtà che gli elementi essenziali sono esattamente quelli in base ai quali, in base alla presenza dei quali, si può dire che esista un atto giuridico, cioè un provvedimento amministrativo. Quindi hanno una rilevanza veramente marginale, ma che poi tutta la disciplina della validità tenga conto dei profili funzionali è esattamente provato dalla norma sull'annullabilità del provvedimento, che è possibile quando il provvedimento non raggiunge lo scopo. Questo è l'articolo 21 octies della legge sul procedimento amministrativo, che fa vedere veramente che in realtà il provvedimento amministrativo potrebbe essere un atto privo di forma, privo addirittura di sottoscrizione perlomeno leggibile, il provvedimento è comunque un atto che, se raggiunge il suo scopo, è un atto valido. Dov'è che si sarebbe potuto vedere una applicazione dell'istituto dell'abuso del potere? Mi richiamo a quello che diceva prima il professor Rescigno, cioè il non uso inteso come abuso. Ecco, nel silenzio dell'amministrazione in realtà il potere c'è, ma non viene usato. Se noi consideriamo che in tutto il secolo passato il silenzio dell'amministrazione ha costituito un grosso problema anche pratico, perché impediva la tutela giurisdizionale, essendo l'azione di annullamento, così come disciplinata nel 1889, un'azione di annullamento di atti espliciti, evidentemente mancando l'atto mancava anche la possibilità di rivolgersi al giudice. Ebbene, sono state nel corso del secolo scorso elaborate sia in dottrina sia in giurisprudenza una serie numerosa di teorie che tentavano di superare questa impasse. In realtà mai si è parlato di abuso del diritto. Ma questo ha un senso, secondo me, perché se si fosse costruito il silenzio dell'amministrazione come abuso del diritto, al massimo si poteva arrivare al risarcimento del danno. Al massimo si poteva arrivare al risarcimento del danno sul piano meramente teorico, perché poi di fatto il risarcimento fino alla fine del secolo scorso non era consentito nei confronti dell'amministrazione che esercitasse un suo potere. Ebbene, quello che invece interessava è che l'amministrazione si pronunciasse, o comunque che ci fosse qualcosa che per legge sostituisse la pronuncia esplicita dell'amministrazione, quindi gli istituti della scia e soprattutto l'istituto del silenzio significativo, del silenzio assenso e anche del silenzio rifiuto o del silenzio rigetto. Ora, se questa è l'impostazione, credo, o perlomeno l'interpretazione del sistema, credo che non ci sia possibilità di introdurre l'istituto dell'abuso del diritto. Ci sono però da fare alcune considerazioni. La prima è di carattere teorico. Esiste un importante orientamento nella nostra disciplina che cerca di superare tutto questo che ho detto, di superare il carattere singolare della disciplina del potere amministrativo del suo esercizio e di riportare invece tutto questo nell'ambito di nozioni di diritto privato, o perlomeno di nozioni di diritto generale. Cioè lo sviamento di potere sarebbe in realtà un difetto della causa del provvedimento amministrativo, le figure sintomatiche di eccesso di potere sarebbero viceversa delle violazioni di regole di condotta. Ora, ovviamente, se questo panorama venisse positivamente affermato, in quel caso io credo che si potrebbe parlare anche di abuso del diritto. C'è poi un'altra considerazione da fare, sul piano questa volta non teorico, ma viceversa di diritto positivo. Se l'azione dell'amministrazione viene conosciuta dal giudice ordinario, l'abuso del potere esiste, perché fa parte ovviamente della concettologia che il giudice ordinario utilizza. E questo è positivamente affermato in materia di pubblico impiego. Il giudice del lavoro, che si occupa di controversie in cui l'amministrazione comunque esercita un potere che potrebbe essere disciplinato in generale come le potestà amministrative, in realtà utilizza la categoria dell'abuso del potere. Se l'abuso del potere non è presente nel diritto amministrativo e viceversa molto presente nel diritto processuale amministrativo. Ma lì ovviamente le condizioni sono molto diverse. C'è anche un interesse del giudice, mi si consenta di dirlo, perché l'abuso del diritto nel processo consente al giudice di evitare di occuparsi del merito delle controversie, quindi lo facilita nell'esercizio delle sue funzioni. E io credo che in quel caso invece ci sia addirittura una esagerazione. Mi riferisco per esempio a un orientamento che presso il Consiglio di Stato direi che è ormai affermato, e cioè che il ricorrente che in primo grado abbia scelto un ordine giurisdizionale non può, in caso di rigetto del ricorso, sollevare questa questione in sede di appello, perché si dice significa venire contra factum proprium. Ora la Cassazione mi sembra che sia di diverso avviso, ma rammento un commento di un autorevole civil processualista su questo punto, che dice che in realtà in questo caso si tratta di negare il principio del giudice naturale precostituito per legge, e si tratta di ritenere che in realtà un qualsiasi giudice sia capace di fare giustizia in una qualsiasi situazione di fatto. Grazie.
Prego.
Grazie, ultima Presidente.
Relazione della mattina.
Grazie Presidente. Allora io per non andare troppo lungo metto il timer e quindi suona, a un certo punto suona e mi fermerò dove sono arrivato. E poi, memore dell'insegnamento ieri del Presidente Tesauro, non vorrei saltare il pranzo, lui non voleva saltare la cena, e quindi asciugherò ulteriormente le cose che dico. Permettetemi di iniziare ringraziando gli organizzatori di questo bel convegno. Se ne sentiva, almeno noi tributaristi ne sentivamo un po' l'esigenza di confrontarsi con altre discipline nelle quali l'abuso viene trattato, è stato studiato a lungo, molto, molto più approfonditamente del diritto tributario. Mi consentirete un secondo soltanto per un ricordo personale emozionante che mi commuove un po'. Vorrei dedicare, l'ho fatto per scritto, questa mia relazione, questo mio lavoro al mio maestro che è scomparso il 31 gennaio scorso, al professor Franco Battistoni Ferrara. Vorrei dedicarglielo, memore dei suoi insegnamenti, con molti colleghi pisani presenti, dove Battistoni Ferrara ha insegnato per moltissimi anni, e memore anche del fatto che qui a Firenze passò per pochi anni suo padre, Francesco Ferrara Senior, prima di arrivare a Pisa. Insomma, perdonatemi l'emozione e la commozione del momento. Bene, detto questo, vengo subito al tema, dicendo anche che la mia relazione, non perché sono particolarmente avvezzo al web, però è postata su Facebook. Mi hanno detto, professore, lo dica perché la cosa può interessare. Bene, quindi alla mia pagina Facebook trovate la relazione. Vorrei prendere l'avvio dalle sollecitazioni del professor Breccia. La sua è stata una relazione particolarmente stimolante, almeno per me, di grande interesse. E vorrei prendere l'avvio, le mosse, dall'ultimo interrogativo col quale poi il professor Breccia ha chiuso. Ce la facciamo, più o meno ha detto così, ce la facciamo a contenere tutto in un concetto solo, parlando di abuso? E mi sembra di aver capito che questo interrogativo in lui nasceva proprio pensando anche alle esperienze di altri rami dell'ordinamento, non soltanto il diritto civile, dove più arato è il terreno su questa materia, ma anche al diritto tributario che ha espressamente richiamato più volte. Sarà che sono ancora abbastanza giovane, insomma relativamente giovane, quindi vedo ancora rosa davanti a me, ma io credo che sia possibile costruire una nozione di carattere generale. Ad una condizione però, che si abbia la forza, noi per primi come studiosi, di spogliarci dei particolarismi. Se noi riteniamo che ogni materia abbia delle particolarità così superiori rispetto ad altre materie, beh, probabilmente soffochiamo il generale col particolare, smarriamo in qualche modo quello che invece dovrebbe essere, secondo me, la nostra missione principale, cioè lo studio del sistema, all'interno del quale collocare poi i singoli ordinamenti specifici. In questo senso io penso che il diritto tributario contribuisca a dare una mano nella elaborazione di una categoria generale. E vi contribuisce, penso, per un doppio motivo. Il primo, perché penso che nessun ramo del diritto abbia avuto un fiorire giurisprudenziale come quello tributario. Da più di 10 anni le sentenze della Suprema Corte sono quotidiane su questo argomento. E vi sono anche dei momenti giurisprudenziali importanti. Molte volte la Cassazione, ieri sera ha battuta il presidente Tesauro, lo diceva, ma a volte la Cassazione tira via, ma a volte la Cassazione scrive anche cose molto intelligenti, molto sensate, profonde. E nella vicenda giurisprudenziale dell'abuso del diritto nella materia tributaria vi sono sentenze, secondo me, che meritano rispetto e grande attenzione. Mi riferisco soprattutto alle sentenze gemelle del 2008, dove le sezioni unite hanno dato dei paletti definitori che vanno oltre il diritto tributario. Ma c'è un altro motivo, ed è, diciamo, sul quale non si può neppure discutere, che fa del diritto tributario in qualche modo un anticipatore anche rispetto ad altre materie, che è il diritto positivo. Cioè il diritto tributario ha una norma scritta, l'articolo 10 bis dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotta nel 2015, che per la prima volta espressamente dice cos'è l'abuso del diritto. Che ci piaccia o meno, la norma c'è. Certo, è una norma calibrata sulle esigenze specifiche della materia, ma nella definizione generale che noi troviamo al comma primo del 10 bis, in realtà troviamo tutti quegli elementi che hanno fatto dire, con una espressione molto, molto appropriata ed efficace, fanno dire che esiste un nucleo invariante della nozione stessa. Nucleo invariante che io ho, ancor prima, per dire la verità, della norma, professor Russo lo sa e ci siamo scambiati amichevolmente, lui da maestro ovviamente, insomma, delle diverse vedute, ma prima che uscisse la norma, che mi ha fatto dire che questo nucleo invariante coincide con il divieto, o meglio, con la condotta che deve essere improntata alla buona fede oggettiva. Questo, secondo me, è il nucleo essenziale dell'abuso del diritto, almeno per quanto riguarda noi, ma io penso che lo sia anche per altri settori, che consente di depurare l'analisi, per quanto riguarda il diritto tributario, da quei particolarismi che dicevo all'inizio e che rischiano di offuscare la visione complessiva. Questo non significa che non si possa scegliere la metodologia che parte dal caso per arrivare ad estrarre anche delle regole generali. Io non intendo dire che si cala dall'alto la definizione di abuso e poi sotto si pongono le fattispecie. Sta bene, almeno per me, fare anche il percorso alla rovescia. Lo accennava proprio il professor Breccia all'inizio della sua relazione. Cioè partire dalla costruire l'abuso partendo dalla casistica, piuttosto che un procedimento inverso. Però questo è un aspetto metodologico, cioè non attiene al nucleo essenziale, alla struttura essenziale della categoria, è un approccio metodologico di studio. Sarà che sono stato fortemente influenzato dagli studi della scuola pisana, ma qui a me è rimasta particolarmente impressa l'insegnamento di Luiso, quando a proposito delle fattispecie concrete dice il diritto altro non è che un arco che congiunge la fattispecie pregiuridica che sta prima del diritto con quello che sta dopo il diritto, cioè il diritto altro non è che un ponte che dal pregiuridico torna al posto giuridico. Ecco, questa è la metodologia, e a me sta bene senz'altro anche sposare la metodologia inversa di ragionamento. Però non si può escludere, mi sembra impossibile escludere il passaggio intermedio dal pregiuridico al posto giuridico che è dato dall'arco del diritto. E l'arco del diritto è formato, io credo, per quel poco che posso capire di diritto, da alcuni concetti fondamentali, da alcune categorie base, che non si differenziano a seconda che si applichino al diritto tributario piuttosto che al diritto civile, al diritto commerciale, eccetera. Guardiamo, però, devo dare dimostrazione in positivo di questo discorso, me ne rendo perfettamente conto, e il tempo non mi sarà sufficiente per dare dimostrazione in positivo del discorso. Quello che volevo però mettere in evidenza era come dalla storia dell'abuso nel diritto tributario si tragga conferma di questo discorso. La faccio breve, l'abuso nel diritto tributario, l'ho detto poco fa, trova una disciplina compiuta solo ora, con l'articolo 10 bis del 2000, del Statuto dei diritti del contribuente, introdotto nel 2015. Però la tradizione di studi su questo argomento è risalente. Non si parlava di abuso, si parlava di elusione, e anzi, ancor prima si parlava di interpretazione economico-funzionale della legge. Mi riferisco agli studi della scuola di Pavia degli anni 30, in particolare a quelli preziosissimi di Benvenuto Griziotti. Quegli studi dell'interpretazione economico-funzionale del diritto poi sono morti in qualche modo, i motivi non sto qui a ricordarli, sono morti e si è, come dire, abbandonata l'idea di far prevalere la sostanza sulla forma, perché poi il nocciolo della teoria della scuola pavese era questo, insomma, la prevalenza della sostanza sulla forma. Secondo me c'è un motivo culturale di base, cioè siamo stati, anch'io sono stato allevato con questo concetto, siamo stati allevati, dicevo, con Kelsen, e quindi con un giuspositivismo particolarmente spiccato, diciamo così. Dove non c'era il diritto positivo non c'era niente, sostanzialmente. Scusate, banalizzo concetti grandissimi. Ecco, questa influenza culturale, secondo me, ha inciso molto anche in diritto tributario, determinando l'abbandono di quel filone di studi che era iniziato con l'interpretazione economico-funzionale del diritto. E siamo arrivati, per riprendere in mano il discorso, al 1990, quindi a tempi recentissimi. E nel 1990 venne introdotta nella nostra materia una norma, la legge era la 408, se non ricordo male, del 90, l'articolo 10, che per la prima volta provò ad affrontare il problema dell'abuso. Come l'affrontò? Lo affrontò riecheggiando il 1344 del Codice Civile. Cioè riprese il concetto di frode e lo necessariamente adattò alla materia tributaria. Però qual era il limite di quella norma? Che era una norma ristretta, cioè non era una norma di portata generale, ma si applicava soltanto ad alcune fattispecie predeterminate, fusioni, scissioni, conferimenti e basta. In più aveva una grossa difficoltà applicativa, perché rimetteva all'amministrazione finanziaria la dimostrazione della frode. E l'amministrazione finanziaria, specialmente nel 1990, devo dire, insomma, era poco attrezzata, lo è anche oggi probabilmente, ma a quel tempo ancora di più, era poco attrezzata a cercare un corredo probatorio così importante da portare e da reggere poi a un vaglio della magistratura tributaria. Quella norma sostanzialmente non produsse nessun effetto e l'ingegneria giuridica e finanziaria ebbe tutti gli anni 90 un grandissimo spazio, insomma, lo sappiamo tutti, a tavolino si congegnavano e si studiavano meccanismi finanziari quasi diabolici, verrebbe da dire, insomma, su scala mondiale, con traffici fiscali, con speculazioni fiscali in senso proprio. Cioè il fisco, anzi il tributo, anche oggi lo è, ma a quel tempo venne fuori con grande forza, con grande, direi, violenza, divenne una merce. Il tributo divenne una merce vera e propria, si commerciava il tributo. E in questa vicenda relativa all'abuso, credo che non vi siano molte parole da aggiungere, basta leggere, basta aver letto, seguito un po' la cronaca del tempo, per rendersi conto di quel che dico. Si arrivò al 97. Nel 97 il legislatore si accorse che quel che aveva fatto non era servito a niente, insomma, cercò di porre rimedio con un'altra norma, il 37 bis del DPR 600. Ecco, quella è una norma che poi ha segnato l'evoluzione fino ad oggi. Era una norma con chiari e scuri, cioè aveva elementi positivi perché cercava per la prima volta di dare sostanza al divieto inserendo nella nozione l'assenza delle valide ragioni economiche come finalità o come sostanza, meglio, dell'operazione che veniva compiuta. E in più aggiungeva che si poteva avere una ipotesi di abuso anche quando vi era la violazione o l'aggiramento di disposizioni di legge. Però questa norma aveva ugualmente un limite, che era questo: pur ampliando le fattispecie rispetto al 1990, era comunque una norma chiusa. Le fattispecie erano molte di più, ma era comunque un'elencazione tassativa che non lasciava spazio a assimilazioni e a introduzioni aggiuntive. Di qui l'intervento, forse dirompente, senz'altro molto molto forte, della giurisprudenza. La giurisprudenza della Cassazione si è fatta portatrice di una serie di istanze, che fosse corretto questo ruolo della giurisprudenza della Cassazione, si può discutere, ma questo è accaduto nel nostro paese, non si può far finta che non ci sia stato negli ultimi 12-13 anni questa invasione della Cassazione, si è fatta portatrice di interessi specifici, riconducibili quasi sempre ovviamente allo Stato in questo caso, e ha finito per qualificare come abusivo qualsiasi forma di risparmio d'imposta, quando riteneva che quelle operazioni non avessero una sostanza economica. E ha fatto di più, perché ha dato al giudice e ha dato a se stessa Corte di Cassazione come giudice di ultima istanza un potere particolarmente forte, perché ha detto essa stessa a se stessa che poteva riqualificare i fatti concreti accertati dall'amministrazione finanziaria come abusivi, anche se la stessa amministrazione finanziaria non l'aveva considerati tali. Si era generato ovviamente un clima, beh, insomma, ora uso una parola forte, però rende l'idea di terrore tra gli operatori economici, insomma, la paura era di imbattersi costantemente in una fattispecie abusiva, anche se poi uno lì per lì non la vedeva o riteneva non fosse tale. Ecco allora che dopo molti anni di dibattiti, di discussioni, di progetti, di bozze di legge, si arriva alla legge delega del 2014 che appunto delegò il governo all'emanazione di una norma di carattere generale sull'abuso. La legge delega è una legge, l'articolo 5 che in maniera particolare è come dire... Tutti noi usiamo il computer e sappiamo qual è la funzione del copia e incolla, no? Le forbicine e poi si dà incolla. Ecco, l'articolo 5 sostanzialmente era un copia e incolla perché era il riassunto delle massime giurisprudenziali della Corte di Cassazione, principalmente, di alcune massime della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e qua e là della raccomandazione della Commissione Europea del 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva. A livello europeo il problema infatti è sentito ovunque, non è soltanto un problema italiano. Quella legge quindi diceva tutto e il contrario di tutto. Insomma, vedere rispetto all'articolo 76 della Costituzione in quella norma di legge delega, francamente, insomma, ci voleva un po' di fantasia. Però il prodotto normativo era quello, il governo si è trovato in mano quella legge delega ed è intervenuto. Cosa dice il 10 bis? Dice questo, che di abuso si deve parlare, scusate, riprendo... Eccolo qua. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica, che pur nel rispetto formale delle norme fiscali realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria e l'amministrazione finanziaria può procedere al disconoscimento del risparmio d'imposta. Questa è la norma. Poi in realtà è molto più complessa perché all'interno si sono inserite una serie di specificità, quelle che ricordavo all'inizio, che ne oscurano il nucleo fondamentale. Ma questo è il nucleo fondamentale. Il resto, come dire, è un di più, eh? È un di più che viene dal maligno. Non è essenziale ai fini della definizione. Se noi leggiamo con attenzione questa definizione, quella che ora vi ho ricordato, credo che si abbia la riprova di quanto dicevo all'inizio. E cioè che l'abuso per il legislatore si sostanzia in un comportamento scorretto, sleale, contrario cioè alle regole della buona fede oggettiva, così come noi lo conosciamo, insomma, per la nostra tradizione giuridica, E questo è tanto vero in quanto tende al raggiungimento di uno scopo improprio, cioè il vantaggio indebito. Quello che si cerca di avere è un risparmio di imposta che non sarebbe dovuto, che il contribuente, del quale il contribuente non potrebbe avvalersi. Ora, la specificità della norma sta non tanto nel discorso della condotta delle operazioni e della buona fede, ma la specificità della norma sta nel vantaggio di imposta in debito. Questo è l'elemento che qualifica la norma. E la differenza probabilmente rispetto ad altre situazioni di abuso, perché qui noi abbiamo il terzo creditore, cioè noi abbiamo l'amministrazione finanziaria che non è all'interno del rapporto negoziale o dell'operazione privatistica sottesa al rapporto di imposta, ma è terza creditrice, è soggetto cioè di un rapporto che ha al suo interno o sotto se stesso una serie di operazioni che sono state compiute in assenza di quelle valide ragioni economiche che invece gli darebbero forza e le renderebbero, diciamo così, uso un termine forse improprio, insomma, gli darebbero liceità. Il vantaggio in debito però, che cos'è? Cioè come si fa a definire quando un vantaggio è in debito? Allora, qui si è posto un problema molto serio, perché in questo indebito, fra l'altro è una formulazione ripresa traticiamente dalla raccomandazione della Commissione Europea del 2012, quindi il legislatore, anche il legislatore delegato, se l'è trovata tra i piedi questa formulazione, non è che ci potesse far granché. Però questo problema è un problema teorico molto importante e interessante, perché con questo indebito, con la qualificazione del vantaggio come indebito, si è voluto distinguere l'abuso dal risparmio lecito di imposta e dall'evasione. Cioè si è voluto creare una terra di mezzo. L'abuso inizia dove finisce il risparmio di imposta lecito, il quale è vantaggio anch'esso, ma non in debito, e l'abuso finisce dove inizia l'evasione. Anche l'evasione è un vantaggio, è evidente. Ma in cosa si differenzia, secondo chi ha pensato anche a livello europeo a questa norma? Ma in cosa si differenzia rispetto al vantaggio dell'abuso? Si differenzia in questo specifico aspetto, che l'evasione discende dalla violazione diretta di una norma, mentre l'abuso non viola direttamente una norma, ma anzi la norma è formalmente rispettata, solo che il vantaggio che se ne trae è appunto, come dice la nostra legge, in debito. Questa ricostruzione io la giudico sbagliata. Io penso che l'indebito sia un'altra cosa, non sia questo. Cioè, io capisco perché si è fatto tutto questo meccanismo e si è introdotta questa categoria di mezzo, perché gli interessi economici, diciamolo fuori dai denti, gli interessi economici di alcune categorie erano talmente forti e pressanti che poi alla fine prima il Parlamento, poi il Governo si è trovato nella condizione di dover ritagliare una zona, un limbo, nel quale poi insomma si può discutere, si può vedere, usiamo formulazioni generiche ed improprie. Questo è quel che è accaduto, ma secondo me l'indebito è un'altra cosa. L'indebito trova la sua radice nel codice civile, è lì. È l'assenza di titolo giuridico sostanziale. Ora, semplifico molto, nella mia relazione ho provato a spiegarlo un po' meglio, forse non ci sono riuscito nemmeno lì. Ma insomma, quello che voglio dire è questo. L'indebito è una conseguenza della condotta ed è una qualificazione del vantaggio che dimostra l'assenza del titolo giuridico sostanziale. Non ci sono poi molti altri modi di spiegarlo in diritto, insomma, poi il diritto ha anche un vocabolario piuttosto limitato. Quindi, ma questa precisazione che compio non è una precisazione soltanto così un ricciolo interpretativo, no, perché in realtà smonta, se fosse vero quel che dico, smonta la distinzione tra abuso e evasione. In realtà il vantaggio finale dell'abuso, proprio perché è il risultato finale di una condotta, è evasione essa stessa. Non è qualcosa di diverso, perché è ugualmente una sottrazione contra ius del risparmio di imposta. È dell'imposta. Dove sta la violazione contra ius? È per questo che ho detto che secondo me è sbagliata. Nella violazione della stessa norma del divieto d'abuso. Il divieto d'abuso è una norma. Lo era prima quando non era codificata, lo è ora che è codificata. Se io violo quella norma, ho una violazione diretta di una disposizione di legge. È il risultato che ottengo, ma è così. Il risultato che ottengo è equivalente a quello che ottengo con un altro comportamento. L'abuso, quindi, altro non è che una regola di condotta. Ce la sentiamo, e con questo chiuso, ce la sentiamo davvero di dire in coscienza che chi non registra 10 scontrini fiscali commette evasione? E quindi è arrivato il timer, riprovevole, o più riprovevole sul piano sociale, ce la sentiamo in coscienza di dire questo rispetto a chi a tavolino e scientemente programma la violazione del suo dovere contributivo e la violazione della solidarietà costituzionale? Grazie.
Questa prova anche di autodisciplina del tempo. La sessione si chiude.